19:27 minuti, torniamo in diretta su Radio Radicale. Adesso la nostra programmazione prosegue con la rubrica La nuda verità a cura di Maria Antonietta Farina Coscioni. Buon ascolto.
Radio Radicale, ben ritrovate, ben ritrovati ad una nuova puntata della Nuda Verità. In occasione dei 20 anni dalla celebrazione della prima giornata del sollievo, dal dolore e dalla sofferenza, oggi ospite della puntata Italo Penco. Benvenuto su Radio Radicale, ben ritrovato su Radio Radicale.
Grazie, ben trovati anche a voi.
Il professor Italo Penco è direttore responsabile della Fondazione Sanità e Ricerca e già presidente della Società Italiana delle Cure Palliative. Ecco, ci troviamo in un momento particolare, forse così si riesce a vedere un po' di luce dopo un anno e 4 mesi presi a parlare, le vite, insomma, delle persone coinvolte dall'emergenza coronavirus. Oggi ci ritroviamo a parlare di una giornata particolare, la giornata nazionale del sollievo dalla sofferenza e dal dolore. Ecco, se sei d'accordo, partirei proprio da qui, la declinazione di una giornata così importante in questo contesto o lungo questo percorso che abbiamo e che stiamo ancora vivendo.
Diciamo che tutto sommato la giornata del sollievo coincide proprio con un momento in cui possiamo dire di incominciare a sentirci sollevati, ecco, dai tanti sacrifici, dalla sofferenza che abbiamo vissuto tutti quanti in quest'ultimo anno, anzi ormai anno abbondante. E quindi parlare di sollievo, direi che non stona affatto. Un anno di sofferenza data da mille aspetti, dall'aspetto della solitudine che in quest'anno ognuno di noi ha potuto, diciamo, vivere proprio sulla propria pelle. C'è chi l'ha vissuto in maniera più grave perché ha perso anche delle persone, c'è chi l'ha vissuto perché è stato male e non ha potuto vedere i propri cari. E c'è chi l'ha vissuta da solo e finendo la propria vita da solo. Quindi l'argomento del sollievo credo che sia più che attuale, è fondamentale. Pensare al sollievo per tutte quelle persone che soffrono per noi è stata sempre una priorità. Diciamo che quest'anno penso che ha sensibilizzato e ha, diciamo, anche informato, ecco, le persone che hanno vissuto sulla propria pelle ciò che bisogna evitare e ciò che bisogna invece fare per far sì che tutte le persone riescano a vivere la propria vita senza sofferenze e soprattutto a conclamare il fatto che è un diritto non soffrire. Purtroppo, no, diciamo che in quest'anno così difficile che è andato avanti, per rimanere anche nell'ambito delle cure palliative che io in qualche modo rappresento e che vivo, le cure palliative paradossalmente hanno trovato maggiore forza perché molti si sono resi conto poi di quanto fosse importante avere un'assistenza di questo tipo e bisogna dire anche che nell'ultimo anno molti obiettivi sono stati raggiunti nell'ambito delle cure palliative, proprio perché anche la stessa politica si è resa conto delle grandi difficoltà e si è resa conto di quanto fossero importanti proprio come livello fondamentale del sistema sanitario regionale. Quindi ecco, concordo pienamente con te nel dire che oggi la giornata del sollievo è un momento importante da sottolineare, un momento importante per tutti e credo che valga la pena celebrarlo in qualche modo.
Sì, infatti la celebrazione di questa giornata, che da anni è l'occasione per diffondere fra tutte le cittadine, i cittadini, le operatrici, gli operatori sanitari, i valori fondanti di una legge, la legge sulle cure palliative e la terapia del dolore, cioè la legge 38 del 2010, che L'anno scorso, in piena pandemia, passava il decimo anno e che tanti momenti, tante occasioni sono state, diciamo, annullate perché cadeva perfettamente con l'inizio del primo lockdown. Ecco, una legge importantissima, la legge 38 del 2010, che sancisce il diritto, come hai detto benissimo tu, di non dover soffrire inutilmente, cioè in qualsiasi condizione fisica ci si possa trovare, e che istituisce proprio a questo scopo, tu lo sai benissimo come direttore responsabile della Fondazione Sanità e Ricerca, servizi proprio specifici per contrastare quindi il dolore fisico, il dolore psichico e quindi con esso insomma, la sofferenza. Ecco, sono trascorsi è 10 anni dall'entrata in vigore della legge 38 del 2010. Tu hai detto che paradossalmente con l'emergenza pandemica si è scoperto il valore e l'autenticità e la pratica, diciamo, e la prassi di questa legge. Secondo te la lotta al dolore quanto possa in questo proprio momento far diciamo introdurre quel termine che mai è stato forte, cioè quello della umanizzazione della cura.
Ma al termine di umanizzazione della cura, credo che pian piano sta entrando anche e si sta rafforzando all'interno della normale attività di tutti i professionisti sanitari, anche perché hanno vissuto appunto quest'anno accanto a 123.000 persone che sono morte per il Covid. E lo hanno vissuto guardando negli occhi una sofferenza, non soltanto appunto di solitudine, come stanno dicendo, ma anche una sofferenza fisica terribile. Le persone sono morte soffocando, le persone sono morte con dolori, e quindi è chiaro che non si può rimanere indifferenti, e l'aspetto umano poi prevale. Non è un caso che gli operatori sanitari si sono dati da fare in maniera veramente superiore alle proprie forze. Abbiamo visto, perché tutti quanti siamo stati davanti al televisore questi mesi di costrizione nella propria abitazione, quindi abbiamo visto in largo e in lungo quanto si siano adoperati gli operatori sanitari e quanto le persone abbiano sofferto. Quindi l'umanizzazione delle cure diventa un fatto fondamentale. Curare le persone cercando di personalizzare proprio il tipo di assistenza. E quindi ci sono state persone che hanno avuto bisogno di cure specifiche con dei farmaci specifici, ma ci sono state persone che hanno avuto bisogno di un supporto, soprattutto psicologico, perché questo era il loro maggiore bisogno. Sì, prego, scusa.
E quello che hai evidenziato, e ti ringrazio che hai ricordato un numero elevatissimo insomma, di morti, insomma, che non dovremmo dimenticare anche e soprattutto magari in questo momento in cui ci si sente di ritrovare la propria libertà, quindi di superare le costrizioni dovute insomma all'emergenza. La questione delle cure palliative e della terapia del dolore, a parer tuo, in quelle diciamo, corsie degli ospedali, cioè in quei reparti, tra gli operatori abilitati appunto sanitari che ogni giorno lavorano infaticabilmente in questi luoghi. Secondo te, cioè, che cosa come consapevolezza è cambiato e come su lungo il territorio, su tutte insomma, le regioni, questo cambiamento è avvenuto o potrà avvenire?
Allora, sì, te stai toccando un argomento importantissimo. Innanzitutto rispondo subito all'ultima domanda, direi utilizzando il futuro, potrà avvenire, perché è chiaro che un sistema non può cambiare in un attimo. Che cosa è accaduto in questo anno? È accaduto che i medici e si sono trovati a fare delle assistenze e quindi a sedare la sofferenza delle persone senza avere le competenze specifiche. Quando si tratta di fare, ad esempio, una sedazione palliativa per un paziente che sta soffocando, che non riesce più a respirare, bisogna avere delle competenze e si è manifestata in maniera chiara la impossibilità di poter fare tutte queste cose ai malati che stavano in quella situazione. E quindi si è manifestato in maniera chiara l'insufficiente numero di persone che, per esempio, dovrebbero stare negli ospedali con queste e che dovrebbero avere una specialità appunto nell'ambito palliativo. La legge 38 che tu dicevi, che ha 11 anni, non 10, noi siamo rimasti a 10
Sì,
così perché non
perché
siamo riusciti l'altro
siamo
anno,
rimasti fermi l'anno scorso.
l'anno scorso, però ne sono passati 11 di anni.
Sì.
E la legge, come abbiamo sempre detto, metteva dei punti fondamentali relativamente alla formazione delle reti di cure palliative, che la rete doveva avere diversi nodi per garantire la continuità di cura ai malati, e tra questi nodi ci stavano gli hospice, che bisogna dire sono cresciuti anche in numero. Oggi ne abbiamo 303 in Italia. Il domicilio, anche qui l'assistenza domiciliare è aumentata, ma poi ci sono i nodi ospedalieri, i nodi ambulatoriali e l'assistenza anche in altri ambiti residenziali, come potrebbero essere le RSA. E come vedi, allora negli ambiti ospedalieri purtroppo ancora non esistono in tutti gli ospedali delle equip di cure palliative che dovrebbero che dovrebbero indirizzare i malati verso altri setting assistenziali, ma dovrebbero essi stessi magari agire nel momento in cui un malato si trovi a finire, ad esempio, le ultime ore della propria vita all'interno di un ospedale. E in quest'anno questo è accaduto. Ma i nodi ospedalieri di cure palliative non c'erano e quindi gli anestesisti hanno agito per quello che potevano nelle reti intensive, sappiamo come e quale sofferenza, ma all'interno dei reparti questo non è accaduto. E quindi, secondo me, diciamo, si è evidenziato in maniera chiara il grosso deficit ancora che c'è nel cercare di ottenere quanto invece è descritto bene nella legge. Bisogna dire che ci sono stati invece altri aspetti che forse proprio a fronte di questa consapevolezza di diciamo carenza che abbiamo vissuto, siamo riusciti ad ottenere, ad esempio, la scuola di specialità in medicina e cure palliative. Questo
Questo è
ed è un punto che
importantissimo.
nella legge era riportato sotto forma di formazione specifica e quindi è stata istituita la scuola di specialità in cure palliative. Questo è un grosso obiettivo che abbiamo raggiunto, così come la conferenza Stato-Regioni ha emanato un documento sull'accreditamento della rete di cure palliative nell'adulto e l'accreditamento delle reti di cure palliative e terapia del dolore dei bambini. Quindi, come vedi, ci sono stati dei punti, dei decreti attuativi che finalmente sono stati portati. Sono stati attuali, quindi ci abbiamo impiegato 11 anni, però almeno questi decreti sono stati finalmente, adesso saranno finalmente attuati. E quindi sono punti fondamentali perché accreditare una rete significa stabilire bene i requisiti che ciascuna rete locale e regionale deve avere e mettere in atto per garantire un'assistenza di qualità, un'assistenza appropriata.
Quindi, mai come in
Sì.
questo momento, il monitoraggio, delle attività da parte del Ministero della Salute, che la legge proprio prevede l'impegno a redigere ogni anno proprio un rapporto finalizzato, a rilevare, l'andamento, insomma, no, delle prescrizioni dei farmaci anche, insomma, per la terapia ovviamente del dolore, quindi a monitorare lo stato di avanzamento di quelle che hai citato, delle reti su tutto il territorio nazionale, quindi il livello di omogeneità e di adeguatezza,
Certo.
è assolutamente fondamentale. Quindi la relazione, la prossima relazione, non, sicuramente non potrà non tener conto dell'importanza di aver applicato adeguatamente la legge 38
Certo.
del 2010. E quindi diciamo, il raggiungimento di alcuni traguardi è stato ed è importantissimo, perché l'individuazione di queste figure professionali operanti proprio nelle reti di cure palliative, quindi corsi universitari, non fanno altro che quindi evidenziare come la medicina relativa, insomma, all'anestesia, alla medicina interna, insomma, è importantissima. Ecco, il titolo, diciamo, di questo speciale della Nuda Verità, ho voluto fosse il piccolo dizionario della cura, che è
Sì.
questa sorta, diciamo, di raccolta curata da Vincenzo Mascolo per Mursia, editore. Ecco, è una sorta di, diciamo, raccolta che fa leva su parole, su, diciamo, poesie, su il linguaggio. Mai come in questo momento, insomma, noi ce lo siamo detti, insomma, più volte, il linguaggio in tema di cure palliative, di terapia del dolore, di assistenza alla persona sofferenza, di sofferente, di desistenza terapeutica, è fondamentale. Ecco, secondo te, quanto è utile e quanto è importante un dizionario, della cura per, diciamo, non sbagliare, il linguaggio e non fraintendere le parole?
Beh, certamente il linguaggio è fondamentale. Diciamo che va utilizzato e tagliato anche sulle persone. Questa raccolta che è stata fatta, che Fondazione Italia di Ricerca diciamo, ha contribuito appunto a pubblicare, è interessante perché appunto tutti questi poeti hanno espresso con parole proprio dei concetti diciamo fondamentali per capire quanto sia importante dare attenzione a mille aspetti. Quando si parla di cura, ripeto, non si parla soltanto di cura con i farmaci o con le terapie di tipo medico, ma si parla di cura della persona e ognuno quindi ha espresso con parole chiaramente diverse anche secondo il suo sentire, la necessità di mettere in evidenza i bisogni più intimi della persona. Si parla, è descritta la dignità, l'energia, l'etica. Ecco, questi sono tutti i titoli di poesie che questi autori, anche importanti, hanno proprio tirato giù con un senso di forte partecipazione per far capire alle persone che leggeranno questo libro, quanto sia importante prendersi cura delle persone, quanto sia importante quindi ascoltare le persone, perché ci si può prendere di cura soltanto se c'è un ascolto, quanto sia importante rispettare le persone. Ecco, tutti questi termini che sono stati utilizzati hanno veramente un forte impatto. Si parla di speranza, di tempo. quanto è importante il tempo da dedicare alle persone, del sollievo, la qualità, ma anche la paura, la negazione. Sono tutti aspetti che vanno presi in considerazione per definire quello che può essere la cura. La paura di fronte alla malattia non può non essere presa in considerazione. Anche la guarigione, perché non sempre si è consapevoli anche dell'inguaribilità e quindi non sempre ci si dà per vinti, per cui la guarigione diventa un obiettivo quasi incancellabile, no, dalle singole persone. Quindi ci stanno mille modi per poter esprimere appunto il senso di quello che dobbiamo fare tutti i giorni con le malattie, con le persone che sono affette da malattie inguaribili, anche con le persone che gli sono vicine. Devo dire che questo dizionario è arricchito anche da dei saggi che sono stati scritti da persone di notevole spessore in ambito filosofico, sociale, e quindi racchiudono, devo dire che dà completezza ad un libricino che in realtà è molto ricco, è piccolo ma ricco, e anche da un punto di vista legislativo viene descritto effettivamente un po' il percorso legislativo del diritto alle cure sanitarie. Ed è interessante questo, perché pian piano vediamo come il sistema sanitario si evolve. Anche le cure palliative sono una completezza del sistema sanitario. Ci si è arrivati piano piano, però arrivare a dire che anche le cure palliative sono un diritto per il malato che soffre, che non ha più possibilità di guarigione, vuol dire ammettere che anche la medicina ha fatto dei grandi passi da gigante, no? Li ha fatti da un punto di vista tecnologico, ma li ha fatti anche sotto l'aspetto appunto di dare possibilità, qualsiasi possibilità al malato che è incurabile. Quindi è un libricino che noi abbiamo deciso di dedicare una giornata proprio per il sollievo, parlando con qualche autore appunto del libro, proprio per cercare di, ecco, di dare un contributo in questo senso.
Infatti il termine la cura è stato evocato un autore, Franco Battiato, tra le più belle canzoni che lui
Sì.
possa aver scritto. L'abbiamo ascoltata tantissimo perché ha accompagnato, insomma, il ricordo, l'assenza di qualche giorno fa di Franco Battiato, dove ovviamente in quella splendida canzone, le parole costituiscono diciamo un vettore, perché si parla ovviamente di paura, si parla di un dolore fisico, ma si parla degli sbalzi di umore, quindi di una sofferenza anche psichica, si parla ovviamente di ossessione, di manie, cioè di tutto quello spazio e di quel tempo che può riguardare lo scorrere del tempo, il restringimento, insomma, di uno spazio. Quindi quando io insomma, ho sintetizzato con la formula, secondo me molto particolare, perché il piccolo dizionario della cura sembra rivolto, insomma, ai più piccoli, invece in realtà le poesie, i saggi contenuti in questo prezioso lavoro curato da Vincenzo Mascolo è per tutti, è per chi vuol sentire le persone, quindi
Sì, infatti la cura,
fino alla fine.
certo, ma infatti paradossalmente quando diciamo cura, normalmente le persone pensano al malato, in realtà la cura è per la persona in generale, anzi noi dobbiamo curare le persone affinché non si ammalino, ad esempio. Curare la persona significa farla star bene, aumentare il suo benessere, e questa è la differenza, no? Quindi non dobbiamo pensare solo alle persone che stanno male, ma anche alle persone che potrebbero star male. Dobbiamo prevenire, ma anche quando parliamo di cure palliative, di rimanere un po' sempre nel mio tema, io torno sempre lì, non bisogna pensare, l'abbiamo sempre detto, no? Soltanto alle persone che si trovano a fine vita. Le cure
Infatti.
palliative hanno anche, ci deve essere un approccio palliativo, perché devono essere preventive, devono cercare di preparare la persona ad affrontare eventuali sofferenze e quindi a affrontare anche a un certo punto il fine vita. Però prepararsi prima ed aver cura delle persone prima aiuta moltissimo a superare qualsiasi ostacolo e ad affrontare anche le situazioni che purtroppo sono magari irreversibili.
Sì, infatti mi viene da sintetizzare che questo lavoro un po' riesce a fare la perfetta distinzione tra i due termini, cioè tra lo straniero e lo sconosciuto sostanzialmente, e quindi ci si riappropria di un linguaggio importante. In conclusione, Italo, secondo te, sono trascorsi tanti, tanti, tanti mesi e cioè, si è pensato che quello che è accaduto e che ancora ovviamente siamo immersi in questa, diciamo, in questa condizione, quindi perché quotidianamente comunque non possiamo non parlare di Covid, di questo virus. A parer tuo, l'impatto, le persone, la sensibilità, cioè è davvero vero quello che si dice, che si potrà essere migliori dal punto di vista, diciamo, della cura di sé, degli altri, dell'ambiente, dello spazio, insomma, perché abbiamo vissuto e stiamo vivendo diciamo, questa condizione di essere tutti sostanzialmente malati o di poterlo essere.
Beh, io ne sono convinto perché abbiamo vissuto un qualcosa che nessuno avrebbe mai pensato. È stato peggio di una guerra, o forse ha avuto un impatto ancora più forte di una guerra. E quindi io credo che sicuramente le persone rimarranno toccate per moltissimo tempo e probabilmente molte abitudini cambieranno e cambierà anche la sensibilità delle persone. Di questo credo che sia, cioè io lo sento quasi come una certezza. È vero che sono morte centinaia di migliaia di persone, ma la morte di una persona ha sicuramente coinvolto decine e decine di altre persone che comunque lo conoscevano e l'impatto è stato forte, cioè vedere morire delle persone di colpo da un giorno all'altro per un qualcosa che di inaspettato non può lasciare le persone così ferme, inermi, devono sicuramente bisognerà modificare, no, parte della nostra vita e credo in meglio, nel senso che bisogna avere più attenzione anche a noi stessi, alle persone che ci circondano, all'ambiente. Deve essere un'opportunità. Dobbiamo comunque vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, come si dice, no? E quindi il dolore è stato tanto, la sofferenza è stata tanta, ma dobbiamo vedere adesso l'esperienza che abbiamo vissuto ci deve portare a un cambiamento che sia positivo, dobbiamo cercare di darne vantaggi. Quindi tutto ciò deve diventare un'opportunità per migliorare noi stessi e le persone che ci stanno accanto. E credo che come un'opportunità adesso, per rimanere anche in termini molto concreti,
Sì.
cambieranno, no? La politica riceverà moltissimi soldi adesso da Recovery Fund. Quindi,
Certo.
e sono stati investiti, probabilmente si investiranno anche soldi, per esempio, per l'assistenza territoriale. Bene, allora adesso questa assistenza territoriale bisogna metterla in atto in maniera concreta, bisogna destinare, per esempio, a questo tipo di cure dei fondi con una obiettivo chiaro, bisogna vincolarli questi soldi, non bisogna dire genericamente all'assistenza familiare, bisogna vincolarli in maniera chiara per portare avanti progetti che diano poi veramente sostanza alla salute e alla salute dei malati. Quindi ecco, anche questa è un'opportunità che abbiamo. Il sistema sanitario ha l'opportunità di cambiare qualcosa che non ha funzionato e quindi bisogna farlo con assoluta rigore perché abbiamo una grossa responsabilità.
E che non ricapiterà, insomma, perché questa
Ah,
è
è sicuro.
un'opportunità che quindi non possiamo permetterci di sbagliare. Quindi questo governo, la gestione, visto che per questa gestione è caduto quindi un governo, non può ovviamente permettersi per tutte noi, per tutti i cittadini e le cittadine, permettersi di non cogliere questa opportunità. Io davvero ti ringrazio per aver accettato l'invito, per aver così ripercorso gli 11 anni della legge 38 del 2010 in tema di cure palliative e di terapia del dolore in occasione dei 20 anni dalla celebrazione della prima giornata del sollievo dal dolore e dalla sofferenza. Quindi grazie davvero ad Italo Penco, quindi ti ringrazio.
Grazie a
E
te, grazie a voi.
ricordo, sì, per le ascoltatrici e gli ascoltatori, Italo Penco, direttore sanitario della Fondazione Sanità e Ricerca, già presidente della Società Italiana di Cure Palliative. Restate con noi con le trasmissioni di Radio Radicale.
Radio Radicale 19:58 minuti, era la nuda verità, quella di Maria Antonietta Farina Coscioni. Adesso è il momento del diritto alla conoscenza, Laura Hart.
Con il diritto alla conoscenza, dopo tante settimane e mesi di dibattito sulla questione degli uiguri, della minoranza etnica e religiosa nello Xinjiang, che sta subendo delle gravissime violazioni dei diritti umani per mano del Partito Comunista Cinese, la Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati ha finalmente adottato all'unanimità una risoluzione in commissione che condanna i crimini in corso contro questa popolazione in Cina. La risoluzione, primo firmatario l'onorevole Paolo Formentini, impegna il governo ad esprimere in tutte le sedi internazionali competenti la più ferma condanna dell'Italia per ogni genere di violazione dei diritti umani praticata da uno Stato nei confronti delle appartenenti ad una minoranza etnica o religiosa.